Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Non l'abbiamo favorito. A processo la difesa dei due agenti della polizia cantonale intervenuti nell'incidente che coinvolse Gobbi. In giornata la sentenza. È morto Alberto Lepori, giornalista politico, è stato consigliere di Stato in Ticino per 7 anni, dal 68 al 1975, per l'allora Partito Conservatore. Aveva 94 anni. Giovani, metà donne, molti venuti dalla Romandia. L'identikit dei Black Bloc, che hanno causato disordini sabato a Berna, nei dati raccolti dai 536 fermi effettuati. Attesa per gli aiuti, ma non solo, a Gaza è anche in corso ormai la resa dei conti tra i miliziani di Hamas e altri gruppi possibili rivali per il controllo della striscia. I fiori dai colori pop e le stanze di specchi. Il mondo dell'artista giapponese Yayoi Kusama alla Fondazione Beyeler è la prima grande retrospettiva in Svizzera. E dunque cominciamo da Bellinzona, sede della Pretura Penale, dove stamattina è iniziato il processo nei confronti dei due agenti della Polizia Cantonale accusati di favoreggiamento nel caso dell'incidente che ha coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi. Allora sentiamo come sta andando John Robbiani.
Si inizia tentando di riassumere la requisitoria del procuratore generale Andrea Pagani. Allora, comunque la si guardi, quella sera il consigliere di Stato Norman Gobbi sarebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue, lo dice la legge, perché dopo l'incidente stradale, quando gli agenti l'hanno sottoposto al test probatorio chiedendogli di soffiare nell'apparecchio, erano passate più di 2 ore dall'incidente e 3 da quando si era messo al volante, dunque avrebbe dovuto fare un test del sangue. Questa appunto la tesi dell'accusa. Lasciando passare 2 ore senza test del sangue, il consigliere di Stato Norman Gobbi è così risultato negativo al test alcolemico ed è così stato favorito. Decisione presa tra l'altro bypassando il procuratore che quella sera era di picchetto. Da qui la richiesta per i due agenti della cantonale a processo di una condanna appunto per favoreggiamento, una condanna a 30 aliquote sospese per 2 anni. I due agenti si dichiarano innocenti, dicono di aver rispettato le normative interne e di non aver mai voluto favorire il consigliere di Stato che, lo ricordo, era in quel momento a capo del Dipartimento dell'Istituzione e dunque il capo politico della Polizia.
Sì, direzione politica della Polizia che nel frattempo, lo sappiamo, a seguito dell'arrocchino è passata fino al termine della legislatura al collega Claudio Zali. Tornando al processo, quando possiamo aspettarci la sentenza?
Allora, il processo sta andando avanti piuttosto velocemente, l'accusa ha già parlato, proprio in questo momento si stanno esprimendo le difese, dunque è probabile che la sentenza arrivi già questa sera.
Grazie John Robbiani in diretta da Bellinzona. Restiamo in Ticino con la notizia di un lutto. È morto ieri sera all'età di 94 anni l'ex consigliere di Stato ticinese Alberto Lepori, giornalista, è stato direttore di Popolo e Libertà e redattore della rivista Dialoghi. Lepori ha vissuto anche una lunga carriera politica dal 1959 al 1968 e poi in un secondo momento dal 1983 al 1991 è stato gran consigliere nelle fila dell'allora Partito Conservatore, poi divenuto PPD, oggi Centro. Nel mezzo, nel 1968, è stato eletto in Consiglio di Stato, dove ha ricoperto fino al 1975 il ruolo di responsabile del Dipartimento di Giustizia e Polizia e del Controllo, così era chiamato allora. Sentiamolo in un'intervista alla RSI del 1992.
Beh, la mia elezione è stata una decisione di partito e non una decisione elettorale popolare, in quanto io non figuravo neppure sulla lista del Consiglio di Stato. Posso anche dire che fu una decisione di maggioranza, non ero il candidato ufficiale della dirigenza del partito. Fu il comitato cantonale che, con una votazione a cascata, scelse poi di mandarmi in Consiglio di Stato. Ero però in una posizione già abbastanza preminente nel partito, perché ero direttore del Popolo e Libertà e capogruppo, quindi non ero l'ultimo venuto. Devo dire che anche non cercavo la carica, perché non ho mai messo nelle mie previsioni di andare a fare il consigliere di Stato. Ero molto contento di fare il direttore del giornale, forse la mia vocazione più sicura.
L'ex consigliere di Stato ticinese Alberto Lepori, deceduto ieri in una nostra voce d'archivio. Il Consiglio federale vuole spegnere le radio d'emergenza che trasmettono in FM in caso di guerra o catastrofe. È una delle misure della nuova strategia d'allerta popolazione da oggi in consultazione. L'esecutivo ritiene eccessivi i costi di esercizio dei sistemi a onde ultracorte rispetto ai vantaggi di un loro mantenimento. Il progetto prevede anche l'introduzione di una messaggeria istantanea sui telefonini, lo sviluppo dell'applicazione Alert Suisse e il ritorno della gestione delle sirene ai cantoni. Ora è ufficiale, spetterà al Tribunale federale esprimersi in merito all'azzeramento del valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse. La FINMA, l'autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari, ha annunciato questa mattina il ricorso contro la decisione di ieri del Tribunale amministrativo federale. Il valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, ricordiamo, era stato azzerato nel marzo del 2023 su decisione proprio della FINMA, approvata dal Consiglio federale nell'operazione di salvataggio dell'istituto acquisito poi da UBS. Erano giovani incappucciati, per metà donne, molti venuti dalla Romandia. Questo è il profilo dei Black Bloc, i manifestanti vestiti di nero che sabato si sono scontrati con la polizia durante la manifestazione pro-palestina a Berna. Questo identikit è il risultato dei 536 fermi effettuati, che permettono quindi di tracciare un raro profilo degli ambienti di estrema sinistra. Sentiamo Gianluca Olgiati.
18 agenti feriti, incendi, gas lacrimogeni, danni ingenti, ma tra le eredità della manifestazione degenerata in scontri c'è anche un raro bottino di dati, quelli rilevati tra le persone portate al posto di polizia e rilasciate entro la domenica mattina. 536, in buona parte probabilmente attivi tra i Black Bloc responsabili delle violenze. Un numero enorme. Nemmeno nel 2008, alla manifestazione anti-UEFA Berna, ne erano fermati tanti, 242 allora. E Michael Becchen, vice capo della polizia bernese, sui giornali del gruppo Tamedia traccia un identikit. L'80% veniva da fuori cantone, molti dalla Romandia, la maggior parte aveva tra i 20 e i 29 anni e, dato sorprendente, la metà erano donne. Certo, rimane da capire quale ruolo abbiano avuto, le indagini sono appena cominciate. Impossibile dire quante saranno le condanne e per quali reati. Un ostacolo per gli inquirenti quello di riuscire a imputare una violenza o un danno a ogni singola persona. Il materiale video girato potrà essere d'aiuto, ma stando a Becchen, gli autonomi erano ben organizzati, erano state date istruzioni su come vestirsi di nero, con occhiali di protezione e maschere, e con diversi strati di vestiti da togliersi man mano per rendere ancora più difficile un'identificazione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un attivista per il clima che nel 2022, insieme ad altre persone, si era incollata la mano all'asfalto sul ponte di Mont Blanc a Ginevra, causando vari disagi alla circolazione. Confermata quindi la condanna per coazione e per turbamento dei servizi pubblici, con una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. Il Tribunale federale ha giudicato che il diritto alla libertà di riunione e di espressione dell'attivista non è stato infranto. C'è Maretta sulla sponda francese delle Mano. Da metà dicembre i collegamenti in battello con Losanna saranno ridotti drasticamente. Un duro colpo per migliaia di frontalieri. Ci dice tutto Lucia Montini.
Sono già in più di 3.000 ad aver firmato le petizioni che chiedono di mantenere i collegamenti. L'orario appena pubblicato prevede una forte riduzione delle corse, in particolare da Thonon, dove sono soppresse nel weekend e dimezzate in settimana. Il mattino i frontalieri potranno scegliere tra il battello delle 5.30, decisamente prestivo, e quello delle 7.30 che rischia l'assalto. Soppresso invece quello delle 6.30, forse il più adatto agli orari d'ufficio. È la conseguenza indiretta dell'introduzione dei navi express, i nuovi battelli moderni e superveloci che dovevano servire a potenziare il servizio. Il loro costo di funzionamento però è molto elevato e, secondo una convenzione con il Canton Vaud, grava per metà sui comuni francesi, comuni che si dicono in difficoltà e che hanno denunciato il precedente accordo. Gli utilizzatori non consultati sul nuovo orario si vedono messi alle strette, riversarsi tutti a Evian, dove scarseggiano i posteggi e i traghetti sono già saturi, oppure riprendere l'auto e fare il giro del lago sulle strade affollate. Per il Canton Vaud, la convenzione, che prevede la suddivisione a metà delle spese, non gli permette di compensare i sovraccosti. In Francia, alcuni invocano l'intervento delle istanze superiori, come la regione Rhône-Alpes, per sostenere un servizio che va a vantaggio dell'economia locale. Per i frontalieri, però, intanto c'è urgenza. L'orario entrerà in vigore già a metà dicembre, portando caos nella loro routine quotidiana.
Spostiamoci in Medio Oriente. Si sta ancora aspettando che Israele riapra il valico di Rafah tra Egitto e Gaza per permettere l'ingresso dei camion con gli aiuti attesi più consistenti per alleviare la difficile situazione umanitaria. A quanto pare c'è qualche intoppo. Andiamo però da Michele Giorgio, da Gerusalemme. Allora Michele, è così? C'è qualche intoppo e come interpretare questo ritardo?
Sì, buongiorno. Questa mattina la TV pubblica israeliana aveva riferito che da parte del governo erano stati rimossi gli ostacoli, era stata presa la decisione di far riaprire il valico di Rafah, nonostante il comportamento di Hamas, avevano sottolineato, che appunto ha ritardato la consegna delle salme degli ostaggi deceduti. E poi invece in giornata la situazione non si è sbloccata. Secondo le autorità israeliane ci sono dei problemi di carattere logistico, infrastrutturale, cioè vanno fatte delle riparazioni perché il valico è stato danneggiato durante il conflitto. Secondo i palestinesi invece c'è un atteggiamento ricattatorio, dicono, da parte di Israele, che evidentemente cerca di fare pressione sui palestinesi, su Hamas in particolare, ed essere certo che tutte le salme saranno degli ostaggi deceduti saranno consegnate prima di fare altri passi che riguardano il valico, ma anche l'ingresso di un maggior numero di autocarri con gli aiuti umanitari.
Ecco, questi dunque gli aggiornamenti sul fronte degli aiuti. Con te però vogliamo affrontare, Michele, anche un'altra questione, perché nella striscia è in corso in questi giorni una vera e propria resa dei conti tra i miliziani di Hamas e dei gruppi rivali che operano pure nella striscia. Allora, chi sono questi gruppi e cosa vogliono?
Sì, dobbiamo distinguere, ci sono dei clan familiari, spesso anche delle bande criminali, quelle che abbiamo visto in azione con gli assalti agli autocarri delle Nazioni Unite cariche di aiuti umanitari, se ne è parlato tanto in questi mesi, e poi ci sono delle vere e proprie milizie come quella Stal o quella di Yasser Abu Shebab, di cui si è parlato in queste ultime settimane, che sono sicuramente affiliate con Israele, sono dei palestinesi che si dichiarano anti-Hamas, che vogliono collaborare con le autorità israeliane e che in questo momento, in particolare queste due milizie, sarebbero protette dall'esercito israeliano, si troverebbero in quel 53% della striscia di Gaza che resta sotto il controllo dell'esercito israeliano. Ma nella striscia di Gaza appunto è in corso quella che Hamas descrive come un'operazione anticriminalità e contro queste milizie, che però ha colpito in particolare il clan Dogmush, che è formato soprattutto da ladri, da persone che sono impegnate in traffici illeciti e che evidentemente pensavano che Hamas sarebbe uscito dal conflitto con Israele con le ossa rotte, quindi di potersi muovere più liberamente. Sicuramente una resa di conti crudele, perché abbiamo visto scene di esecuzioni sommarie in strada e di persone trascinate via ed incarcerate, che naturalmente non avranno la possibilità di difendersi di fronte a nessun tribunale.
Ecco, Israele in questa faccenda ha una posizione, ha un ruolo?
Beh, Israele non ha nascosto di aver aiutato effettivamente le milizie, in particolare che fanno capo a Yasser Abu Shebab, che è un beduino che si muove tra la striscia di Gaza ed il Sinai e che conta su alcune centinaia di uomini armato e assistito da Israele. Ripeto, da parte dell'esercito israeliano c'è stata una conferma di questo aiuto, di questa collaborazione. Lo stesso più o meno vale per gli Astal, sicuramente, almeno da quello che abbiamo letto, anche da dichiarazioni dei servizi di sicurezza israeliani, queste milizie secondo Israele possono essere utili perché servono sicuramente a contrastare il potere di Hamas, potrebbero servire in futuro per operazioni che già hanno effettuato in qualche caso. Quello che però appare evidente è che, nonostante i 2 anni di guerra, Hamas è riuscito a dispiegare sul terreno di nuovo migliaia di uomini ed utilizza questa unità freccia che sta portando avanti questa resa dei conti.
Grazie Michele Giorgio per queste spiegazioni in diretta da Gerusalemme. Adesso noi torniamo ad occuparci della politica in Francia, dove il governo Le Cornu per ora tiene a salvare l'esecutivo l'annuncio di voler sospendere la contestata riforma delle pensioni, disinnescando quindi la mozione di sfiducia che, salvo nuovi colpi di scena, sarà discussa e respinta domani. Ma ci riassume tutto Chiara Savi.
Davanti all'Assemblée nazionale, la frase tanto attesa che fa scattare l'applauso.
Je proposerai que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant.
La riforma delle pensioni, intoccabile fino a una settimana fa, secondo i desideri dell'Eliseo, sarà ora congelata fino a gennaio 2028, quando si insedierà un nuovo presidente. Per il premier Sébastien Lecornu, ieri davanti ai deputati per il discorso di politica generale, con il quale un primo ministro illustra il proprio programma di governo, la sospensione era l'unica via per salvare il suo secondo esecutivo. Il primo aveva resistito solo poche ore e non era nemmeno approdato davanti all'Assemblea. La bocciatura era assicurata, con a seguire la dissoluzione del legislativo e nuove elezioni. Solo il congelamento della riforma del sistema pensionistico, riforma varata quasi 2 anni fa e mai digerita dalla società francese, ha spinto il Partito Socialista a non sfiduciare il premier e il suo governo. I riflettori erano puntati proprio sui socialisti, l'ago della bilancia, dopo che la sinistra dura della France Insoumise aveva annunciato la bocciatura, scontata anche quella dell'estrema destra del Rassemblement National. La Francia ha bisogno di un budget, di un preventivo per il prossimo anno. Scegliamo il male minore, il congelamento della riforma, è stata la posizione della destra repubblicana, preoccupata all'idea di tornare alle urne. Il premier è però stato chiaro, questo congelamento avrà dei costi che andranno in qualche modo compensati. Si pensa a rivedere la fiscalità dei più ricchi, ma verrà creata anche una piattaforma per discutere su come riformare le pensioni, che pesano non poco sui conti francesi.
Una pagina culturale per chiudere, perché alla Fondazione Beyel era aperto da pochi giorni una mostra retrospettiva dedicata a una gigante dell'arte contemporanea, la giapponese Yayoi Kusama, 96 anni, 70 di carriera, artista che da anni vive in un ospedale psichiatrico dove continua a creare. Celebri sono le sue installazioni immersive a base di specchi, sculture colorate di serpenti e di fiori dai colori pop. Per la prima volta questa esposizione porta in Europa non solo la produzione più colorata e gioiosa di questa grande artista, ma anche opere più intimiste realizzate a partire dagli anni 50. Il servizio da Basilea è di Lulepori.
Ci si va con una certa cautela, magari col sospetto che quest'artista 96enne, universalmente nota per le sue zucche color senape, i suoi fiori pop e le sue stanze di specchi, sia un fenomeno del mercato, una Jeff Koons in gonnella. Ma ci si ricrede nel giro di 3 sale. Kusama è sì un marchio, un brand, con la sua effimera boutique newyorkese negli anni 60, ma le sue forme flashy e gli ambienti immersivi e caleidoscopici sono la manifestazione di una creatività ossessiva, di un artista travolta fin da bambina da un universo di fiori e piante carnivore. I genitori erano a capo di un grande vivaio a Matsumoto, una donna non schiava ma magica trasformatrice di allucinazioni visive e cosmiche che attraversano 70 anni di carriera. Dai disegni giovanili in cui si scorge la lezione di Klee e di Buffet, alle sculture e alle performance realizzate in una New York in cui pop art, minimalismo e street attitude andavano per la maggiore. La sua amicizia con Giorgio O'Keeffe, il suo influsso su geni come Warhol o Oldenburg non devono far dimenticare che Kusama resta un artista singolare che spazza ogni remora con un'arte cosiddetta relazionale, cioè in cui quel che conta è la nostra relazione con l'oggetto e l'opera, non solo da guardare. A Basilea, nelle opere di Kusama, ci si entra, come conferma Muna Mekwar, curatrice entusiasta della mostra.
C'est une des raisons pour lesquelles Kusama est une artiste extraordinaire et une artiste clé pour le 20e et le 21e siècle.
Questo è uno dei motivi per cui Kusama è un artista così straordinaria e soprattutto un artista chiave del 20° e 21° secolo. Oggi il suo pensiero e la sua creatività sono riconosciuti a livello internazionale e soprattutto si riconosce in lei l'importanza di un'opera e di un vocabolario espressivo. Kusama ha permesso di compiere progressi formidabili nei concetti di riflesso e riflessività, di spazio immersivo nell'arte contemporanea.
O même de reflet, d'espace immersif en art contemporain.
Una mostra questa che sarà aperta fino al 25 gennaio appunto alla Fondazione Beigler. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio allo sport.